Ringrazio anch'io dell'invito di Don Fredo, che è sempre per me un motivo di gioia, perché, come ho detto già tante volte, qui mi sento a casa, mi sento accolto e mi sento anche tra persone che parlano lo stesso linguaggio, e quindi che hanno un sentire del cuore anche simile. E allora, quando ci si trova in un ambiente così, è bello, ecco, perché si è liberi. Stasera affrontiamo uno dei due passi del Vangelo che sono stati programmati per questo momento di Avvento. Stasera la moltiplicazione dei pani e la prossima volta faremo l'episodio della Cananea, la quale chiede a Gesù che fosse guarita la figlia, quell'episodio che conoscete bene, anche molto complesso, molto impegnativo da affrontare, ma lo vedremo la prossima volta. E questa sera, appunto, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gabriella legge il testo che è tratto da Matteo. Quest'anno è l'anno di Matteo, quindi prendiamo da lui, perché tutti gli evangelisti hanno questa chiamiamola parabola, questo racconto, ma noi prendiamo Matteo appunto per essere in consonanza con il Vangelo dell'anno.
Il Vangelo di Matteo, capitolo 14, versetti 13-21. Gesù moltiplica pani e pesci. Avendo udito questo, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalla città. Scese dalla barca e gli diede una grande folla, sentì compassione per loro e guarì tutti i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto, la barcata, congela la folla, perché vada dei villani a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Gli rispose: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: portateli qui. E dopo aver ordinato la folla di sedersi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono santità e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
Grazie. Questo che abbiamo letto è l'unico episodio, quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci, è l'unico episodio che viene raccontato con tanta insistenza nei 4 Vangeli. Viene raccontato 6 volte. Ora capite che un evangelista, se racconta qualcosa, cerca di non occupare troppo spazio, soprattutto Marco. Marco è un Vangelo molto breve, ha 16 capitoli, e quindi quello che dice è puntuale, e cerca di essere molto sobrio, e questo in realtà anche gli altri, anche Matteo, eppure si prendono il lusso di raccontarlo anche più volte. Infatti Matteo ha 2 racconti di moltiplicazione, quello che abbiamo letto, siamo al capitolo 14, poi lo ripeterà nel capitolo successivo, capitolo 15. Marco ha due racconti di moltiplicazione. Marco, che ha 16 capitoli. Precisamente, Marco 6, 30-44 e Marco 8, 1-10. Abbiamo detto Matteo due racconti, capitolo 14, capitolo 15, Marco ha due racconti, capitolo 6 e capitolo 8, Luca lo racconta una volta sola, siamo al capitolo 9, 12-17, e poi Giovanni in quel capitolo 6 tutto dedicato al discorso del pane, racconta anche Giovanni la moltiplicazione dei pani. Quindi la domanda è questa: nella comunità primitiva questo episodio ha ricoperto un'importanza impressionante. Chi lo racconta due volte, quindi Matteo e Marco, la domanda, per chi lo racconta due volte, la domanda che ha interrogato molti studiosi è: ma sono due racconti diversi, cioè Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci due volte o è un episodio raccontato due volte da punti di vista diversi? Pare che sia assodato ormai da parte di molti studiosi che è un episodio unico raccontato due volte, cioè ripresentato con elementi diversi. Quindi possiamo dire che Gesù ha moltiplicato, cominciamo a metterlo tra virgolette, i pani e i pesci una volta sola. Ma noi ci fermiamo, abbiamo detto, sulla moltiplicazione raccontata da Matteo, e la prima di Matteo, quindi capitolo 14, quello che abbiamo ascoltato prima da Gabriele. La prima viene raccontata da Matteo in un ambiente desertico. Infatti chi ha il testo può seguire, il termine deserto torna, si ritirò in un luogo deserto, e poi al versetto 15 Gesù dice, i discepoli dicono a Gesù: il luogo è deserto, ormai è tardi, conceda la folla. Poi questo sono indicazioni sul deserto. E avviene in un ambiente ebraico, quindi siamo in territorio ebraico. Tenete presente questa cosa perché è molto importante. Quindi la prima moltiplicazione avviene in ambiente ebraico e luogo desertico. La seconda di Matteo avviene in territorio pagano, e anche per lui un luogo deserto. Ed è interessante, se è avvenuta soltanto una volta, perché c'è questa differenza? Perché uno l'ambienta in territorio pagano e l'altro in territorio ebraico? Nel primo racconto di Matteo, gli uomini sfamati, proprio i maschi, uomini nel senso di maschi, perché infatti si dice, senza contare le donne e i bambini, sono 5.000. Nel secondo racconto, poi leggetelo per conto vostro, sono 4.000. Interessante, c'è una differenza, 5.000 e 4.000. Nel primo racconto, il materiale di partenza sono 5 pani e 2 pesci. 5 più 2 fa 7. Nel secondo racconto, 7 pani e pochi pesciolini. Altra differenza. Nella prima portano via 12 ceste di pezzi avanzati. Nel secondo racconto di Matteo, non 12, bensì 7. Guardate che i numeri sono importantissimi, l'abbiamo già detto tante volte, lo ripetiamo, i numeri sono importanti sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Il problema è che noi abbiamo perso un po' il significato dei numeri, perché non facciamo una lettura attenta e quindi pensate quando Gesù invita alla pesca e si dice che pescarono 153 pesci, ma ci sarà un motivo che sono 153, non è che si sono messi lì a contarli, eppure il testo dice 153 grossi pesci. Ma torniamo sul testo. Siamo in un luogo deserto, le folle, avendolo saputo, lo seguirono. Gesù guarda la folla e sentì compassione. Termine importantissimo. Sentì compassione. Allora va detto due cose sulla compassione. Ci sono nei Vangeli tre parole che purtroppo vengono tradotte in maniera abbastanza non precisa, cioè i traduttori non si sono attenuti al significato preciso di questi termini greci, cioè la lingua con cui è stato scritto il Vangelo. I tre termini sono, ve lo dico in greco e vi dico la traduzione letterale. Il primo è eleos, che si potrebbe tradurre con pietà. Quindi Gesù prova senso di pietà, che non è la pietà nostra, stiamo attenti. È un altro tipo di pietà, la pietas della partecipazione del cuore proprio. Poi un altro termine, quello che troviamo in greco in questo testo, sentì per loro compassione. Qui viene usato in greco un termine che è splanknon, traducibile con compassione, e qui è stato tradotto bene, provò compassione. Poi c'è un termine in greco molto complesso, una parola difficile, oiktirmos, o meglio oiktirmos, traducibile con misericordia. Però spesso compassione, misericordia, pietà vengono tradotti, usati in maniera indifferente, perché non si sono attenuti proprio al testo. Comunque, qui è importante perché sentì compassione. Splanknon. Allora, io vi direi due cose su questo termine, perché è un termine importantissimo. Cos'è questo termine? Cos'è questa compassione? È l'atteggiamento che indica un coinvolgimento profondo, coinvolgimento, cioè chi prova questo sentimento si mette in gioco e lo porta ad agire, cioè a porre fine a quella causa del dolore. Cioè Gesù vede questa folla, ha una partecipazione emotiva profondissima e si muove a risolvere quel tipo di dolore che sente. La cosa interessante è che nell'Antico Testamento questo sentimento lo prova soltanto Dio. Nell'Antico Testamento la compassione con questa portata la sente soltanto Dio. Ecco, questo termine che Gesù, o meglio che Matteo usa per indicare il sentimento di Gesù, indica in greco, splanknon, proprio un sentimento materno. Volessimo tradurlo letteralmente, questo sentimento, dovremmo proprio usare è ciò che la madre, la donna, sente nelle viscere nei confronti del dolore del figlio. Splachnon è proprio questo, queste viscere materne che si contorgono per il dolore provato, perché il figlio prova un sentimento di dolore o sta provando, attraversando una prova. Quindi è un termine bellissimo questo. Lo troviamo anche in Luca 15, quell'episodio che conoscete benissimo del Padre misericordioso, questo Dio che sente le proprie viscere materne, cioè un Dio che ha le viscere materne la dice già lunga, è bellissimo. Ecco, questo compatire, questo patire con, gli si torcevano le budella, traduce Matthew Fox. Vede le folle e a Gesù gli si torcono le budella, nel senso di viscere profonde. Questo è il sentimento di Gesù quando vede persone, donne, uomini, bambini che sono in difficoltà. Compassione, patire con e agire di conseguenza. Potremmo parlare di paternità uterina. Paternità uterina. Dio ha una paternità uterina che Gesù di Nazareth ha incarnato. Un Dio con l'utero. Un Dio con l'utero. E guardate che questa cosa non è un assurdo. Se voi leggete in lingua originale il prologo di San Giovanni, al versetto 18 di Giovanni 1, si dice proprio che Gesù era da sempre, Gesù, il Verbo, il Logos, era da sempre nell'utero del Padre. Viene usato il termine utero. Un Dio madre, un Dio materno. Solo le donne, solo le madri possono intuire qualcosa di quello che sto dicendo. Io ve lo dico perché l'ho letto. Una madre sa di cosa sto parlando. Una madre sa di cosa sto parlando. Ora, le parole chiave dei testi, teniamoli pure in parallelo questi due brani di Matteo, sono deserto, fame ed esaudimento. Deserto, fame ed esaudimento. Ora, noi sappiamo che Matteo costruisce il suo Vangelo sulla base dell'Antico Testamento. Questo dobbiamo tenerlo presente, altrimenti non comprendiamo nulla, non solo della moltiplicazione dei pani, ma proprio di tutto il Vangelo di Matteo. Matteo, chi è? Matteo è un ebreo, è uno scriba, quindi molto addentro alla religione ebraica, che frequenta la sinagoga, predica in sinagoga. E che tipo di predicazione fa Matteo? Ascolta la Torah e la commenta, ne fa una omelia, diciamo noi, in chiave cristologica. E questa predicazione in sinagoga è durata tantissimo, prima che diventasse un testo scritto. Quanto? Beh, tenendo conto che Gesù è morto nel 30 dopo Cristo, e sapendo che Matteo scrive tra l'80 e l'85, prendiamo l'82 dopo Cristo, sono 50 anni di predicazione orale in sinagoga. 50 anni. Poi diventerà testo scritto, ma per 50 anni, fermiamoci a Matteo. No, non è ovviamente Matteo in carne ed ossa, no, c'è una scuola che in sinagoga a degli ebrei viene predicata un'interpretazione della Torah, del testo ebraico, in chiave cristologica. Matteo nasce lì. Allora Matteo cosa fa? Prende ovviamente la base dall'Antico Testamento e ne fa un'interpretazione secondo il Gesù che ha conosciuto, che hanno conosciuto e di cui hanno sentito parlare. Qual è l'intento teologico di Matteo, che muove non soltanto questo episodio, ma che muove tutto il suo Vangelo? È essenzialmente uno: mostrare che Gesù, il Nazareno, è più di Mosè, perché Mosè è stato il più grande personaggio dell'Antico Testamento. Mosè è il profeta per eccellenza. Quindi l'intento è mostrare che Gesù è più di Mosè. Questa cosa Matteo lo porterà avanti dai Vangeli dell'infanzia alla fine. Vuole mostrare che, a volte arrampicandosi anche sui vetri, se voi leggete il Vangelo dell'infanzia proprio fa di tutto per mostrare questo, non è sempre convincente, però vuole mostrare che Gesù è più che Mosè. Allora qui, per costruire, perché ha costruito Matteo questo episodio, allora sveliamo subito una cosa: l'episodio della moltiplicazione dei pani è realmente accaduto, storicamente accaduto? Cioè Gesù ha moltiplicato quei pani di pesce, ha fatto il mago? No. Noi dobbiamo credere che questa è una costruzione teologica profondissima di Matteo, Marco, di Matteo, di Luca e di Giovanni. Poi vi dico perché appoggio questa teoria. Allora, per costruire questo episodio Matteo si serve di un episodio ovviamente dell'Antico Testamento, e precisamente un testo che noi troviamo in Esodo. Esodo 16. Allora bisogna prendersi Esodo 16. Vi dicevo prima, non potremo mai comprendere i testi evangelici, soprattutto Matteo, slegandoli dal contesto ebraico, dall'Antico Testamento, dalla predicazione in sinagoga, dal fatto che si rivolgono a ebrei, a un contesto giudaico. Questo non possiamo separare. Quindi è necessario rifarsi a un testo, in questo caso, della Torah. Noi lo chiamiamo Esodo, ma è il secondo rotolo del testo base per gli ebrei, che ovviamente è la Torah. Il testo è Esodo, siamo al capitolo 16, è un testo molto lungo, io vi leggo soltanto a sprazzi alcuni versetti, ma voi magari prendetevelo quando siete a casa se volete approfondire. Siamo al capitolo 16, siamo lungo questi 40 anni di peregrinazione nel deserto, il popolo spesso si lamenta e Mosè, deve essere stato un uomo pazientissimo, Mosè, ascolta, interviene, fa da mediatore con la divinità, e poi poverino Matteo, Mosè, dopo tutti questi 40 anni, quando l'hanno fatto una testa così, non entra neanche nella terra promessa, sta fuori tra l'altro. Comunque si dice, attenti al testo, levarono le tende da Elim e tutta la comunità degli israeliti arrivò al deserto di Sin, che si trova vicino al Sinai, il 15 del secondo mese dopo la loro uscita dalla terra di Egitto. Nel deserto, vedete che torna questo deserto, tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli israeliti dissero loro: fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà, invece ora ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Allora il Signore disse a Mosè: Mosè, senti, io sto per far piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà a raccogliere pane ogni giorno, la razione di un giorno. Così Mosè e Aronne dicono questa cosa agli israeliti: questa sera saprete che il Signore vi viene incontro e vi darà il pane. Mosè dice al popolo: ho inteso la mormorazione degli israeliti, parla loro così: al tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane, saprete che io sono il Signore vostro Dio. E qui abbiamo questo grande miracolo per cui l'accampamento viene ricoperto da quaglie, la carne, e poi di una sostanza tipo il pane, che è la famosa manna. E ne mangiarono per anni e anni, fino a quando non ne potranno più di pan, di manne. Tutto questo avviene, vedete, c'è il bisogno, la domanda, la soddisfazione. Stessi temi di Matteo. Tutto avviene nel deserto, come in Matteo, ma non è finita lì. Mosè disse: questo ha ordinato il Signore, riempitene, hanno mangiato. Poi dice: riempitene un omer e conservatelo per i vostri discendenti. Riempitene un omer. Noi sappiamo, lo dice l'ultimo versetto, il versetto 36, dice: l'omer è la decima parte dell'efa. Cioè uno si dice: ma cos'è un omer? È la decima parte dell'efa. E che cos'è l'efa, no? È un'unità di misura di un contenitore, e noi sappiamo che, essendo un efa 13 kg, la decima parte, un omer, è circa 1,3 kg, tanto per renderci conto. Però è interessante, conservatene una parte, portatene via una parte. Matteo dirà: ne portarono via 12. Allora a questo punto è chiarissimo. Matteo prende questo episodio, lo reinterpreta in chiave cristologica, mostrando che Gesù è più di Mosè. Perché Mosè cosa fa? È soltanto l'intermediario, è la divinità che dà quaglie e pane. Qui è Gesù che dà il cibo. Gesù è più di Mosè. Questo, guardate, è fondamentale. Altro aspetto interessante. Ci sono dei verbi che potete trovare sul foglio, sono dei verbi fondamentali. Ve li leggo. Gesù dice: cosa avete? Non andate voi, date voi stessi da mangiare, cosa avete? Ma noi abbiamo soltanto 5 pani e 2 pesci. Questa è la versione, la prima moltiplicazione, abbiamo detto che nella seconda versione non è più così. Si parla soltanto dei pani e alcuni pesciolini. Ora, Gesù se li fa dare, tra l'altro 5 pani e 2 pesci sono la razione, era la razione di un operaio per un giorno. Finita quella non c'è più. Quindi era proprio una, diciamo, non è un caso, è 5 pani e 2 pesci, era più o meno la razione. I verbi sono: portatemeli qui, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, tenete presente questo erba perché è importante, Matteo cita alcuni verbi. Prese i 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, quindi li benedisse, spezzò i pani e li diede ai discepoli. Fermiamoci su questi 4 verbi fondamentali: prendere, benedire, spezzare e dare. Proviamo a prendere un testo di Matteo verso la fine. Matteo ha 28 capitoli, noi prendiamo il 26esimo, è il famoso capitolo dove abbiamo l'istituzione dell'Eucaristia. Matteo 26, istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: prendete e mangiatene, questo è il mio corpo. Sono gli identici stessi, identici verbi usati qualche capitolo prima. Matteo scrive, abbiamo detto tardi, Matteo scrive nell'82, ma c'è qualcuno che ha scritto molto prima di Matteo, è ancora prima di Marco, si chiama Paolo. Paolo scrive una lettera importantissima alla comunità di Corinto, dove al capitolo 11 racconta anche lui dell'istituzione dell'Eucaristia. Quindi noi ci prendiamo un attimo la prima Corinzi, capitolo 11, abbiamo al versetto 23: io infatti ho ricevuto, dice Paolo, dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo, fate questo in memoria di me. Vedete? Allora di cosa stiamo parlando? Mettiamo insieme tutto questo. Di cosa stiamo parlando? I racconti della moltiplicazione, tutti i racconti della moltiplicazione dei pani, devono essere intesi come atti simbolici dei pasti eucaristici. Pensate, quando queste cose vengono scritte, sono scritte intorno, stando su Paolo, tra il 50 e il 60, 80, 70 dopo Cristo, nelle comunità, in tutte le comunità, ormai l'Eucaristia era un dato di fatto. Pensate, già nel 100 Giovanni, che scriverà molto tardi, non parlerà neanche più dell'istituzione dell'Eucaristia, perché ormai è invalsa, è un'abitudine che viene, una consuetudine in tutte le comunità. Quindi questi, i racconti della moltiplicazione dei pani e dei pesci devono essere intesi come simbolici pasti eucaristici. Ma perché sentono il bisogno di raccontarlo con tanta precisione? Perché hanno sentito il bisogno, soprattutto Matteo e Marco, di spiegarlo, di raccontarlo due volte? Cosa volevano comunicare? Capite? Non stanno facendo cronaca. Non è quello che è successo al tempo di Gesù, ma è quello che succede tutte le domeniche in quelle comunità, nelle prime comunità. Allora l'intento è di dire: state attenti a quello che state celebrando. Voi state celebrando il cuore del Vangelo. E qual è il cuore del Vangelo? È come se dicessero a chi frequentava le comunità dove si spezzava il pane la domenica, per dire: la vostra vita deve diventare eucaristica, la vostra vita deve avere una stoffa eucaristica, ricordatevelo di questo. Infatti, quando Gesù dice, torniamo al nostro testo, non occorre che vadano, lo dice ai discepoli, voi stessi date loro da mangiare. Se noi prendiamo la frase in greco, date voi stessi loro da mangiare, potremmo anche tradurre così: voi stessi date voi stessi loro da mangiare. È interessante questo, Date voi stesso in cibo a loro perché possano mangiarne. Capite cosa ci sta sotto? Fatevi cibo per chi sta morendo di fame. Questo è il senso ultimo dell'Eucaristia. Guardate che al centro dell'Eucaristia non è fare la comunione e farsi comunione, e che è tutta un'altra cosa. E questo è il messaggio che ci sta facendo passare Matteo. Visto che si vive soltanto di relazione e la nostra relazione si costruisce con il bene, allora fatevi voi cibo da mangiare, datevi in cibo. Vi ho citato prima la prima Corinzi 11. Paolo ha questa, solo lui e Luca ce l'hanno, non ce l'hanno né Giovanni né Matteo né Marco. Fate questo in memoria di me, che è una frase che voi conoscete bene perché, per chi va ancora a messa la domenica, si sente, se no si dice questo, fate questo in memoria di me. Ma cosa voleva dire Gesù? Non certamente moltiplicate le messe in memoria di me, non era questo. Non voleva neanche dire andate a messa tutte le domeniche, non era questo ovviamente il messaggio di Gesù. Ma benedite chi vi fa del male, rispondete al male benedicendo, benedisse questi pani, il verbo è quello, quindi voi benedite chi vi maledice, fatevi prendere da chi ha bisogno, lasciatevi spezzare, datevi come pane, lasciatevi mangiare da chi vi chiede, fatevi eucaristia, non tanto fate eucaristia, fatevi eucaristia. Ed è qui che scaturisce la logica follia dell'amore, che quest'amore, questo stile di vita, questa significa vivere con la stessa stoffa di Dio. Vivere in maniera eucaristica, darsi in cibo, benedire anziché maledire, lasciarsi spezzare da chi ha bisogno, lasciarsi masticare, non distrugge chi lo vive, non distrugge. Questa è la logica la folle logica dell'amore evangelico. Perché se noi leggiamo il Vangelo, questo è un fil rouge che torna continuamente, e chi vive con questo stile di vita, che è lo stesso stile di vita di Dio, ha la vita che si moltiplica, perché vivendo così la vita è moltiplicata, non va perduta. Chi ti mangia aumenta la tua vita, non ti distrugge. Darsi in cibo è aumentare l'esistenza. Quello che Gesù auspicava in Giovanni 10:10, io sono venuto perché abbiano la vita in sovrabbondanza, non sono venuto perché perdessero la vita, ma perché ne avessero di più. Ho messo come sottotitolo a questa giornata quella frase di Shakespeare, no? Che è in Romeo e Giulietta. Giulietta dice a Romeo, più ti do, più ho. Più ti do, più ho. Questo funziona così l'amore. Funziona così vivere in maniera eucaristica. Allora, che cos'è l'Eucaristia che torna in questi passi di moltiplicazione? Capite? Non è cronaca. Qua sotto è un continuo rimando a che cos'è l'Eucaristia che questi primi cristiani celebrano tutte le domeniche, tutti i giorni del Signore. È un memoriale. È un memoriale. Fate questo in memoria di me. Una volta alla settimana faccio memoria di dove risiede il segreto della vita. Visto che vivo tutta la settimana in un contesto dove ciò che conta è il potere, l'avere, il possesso, la logica del far morire l'altro, di schiacciare l'altro, una volta alla settimana mi ricordo, faccio memoria, ecco la celebrazione come memoriale, del segreto dell'esistenza. Ah, è vero, mi ero dimenticato, ma oggi ricomincio. E abbiamo bisogno di ridircelo continuamente questo, di fare memoriale. Allora io credo che l'Eucaristia sia solo questo. Ridirsi una volta ancora che donando, condividendo ciò che sono, non ciò che ho, ciò che sono, significa sì spezzarsi per amore, che benedire ha anche delle conseguenze, ma intanto mi edifico, ma intanto mi costruisco come uomo, ci si costruisce come comunità, ma talmente tanto che neanche la morte potrà finirla, neanche la morte avrà potere su una vita giocata in questa logica eucaristica. Ecco perché questo testo torna con insistenza, perché gli uomini sono facili alla dimenticanza, quindi c'è bisogno di ricordarlo, di ricordarlo. Ma vi voglio dire ancora qualcosa, se c'è tempo, ancora sul testo. Nel primo racconto abbiamo detto siamo in un contesto ebraico, la seconda moltiplicazione di Matteo avverrà in un contesto pagano. 5.000 uomini sfamati, 5.000 richiama il 5. Abbiamo detto che i numeri sono importanti. Cosa ricorda questo 5? 5 sono i libri della Torah. Matteo, ebreo, scriva, predica in sinagoga, ha un ambiente che capisce subito quando si parla di 5. 5 sono i libri della Torah, che cadenzavano tra l'altro la liturgia ebraica, la liturgia sinagogale. Matteo tra l'altro organizza il suo Vangelo in 5 discorsi. Capite? Gesù è più di Mosè, ma il mio Vangelo, dice Matteo, non è più, ma porta avanti, diciamo, compie la Torah, capite? 5 discorsi, 5 libri. Teniamole presenti queste cose, se no i conti non tornano. 12 ceste avanzate, ma 12 è un testo importantissimo, è un numero importante nei testi anche dell'Antico Testamento. 12 sono le tribù di Israele, è il fondamento del popolo di Israele, le 12 tribù. Quando Matteo racconterà la seconda versione sappiamo che siamo in territorio pagano, abbiamo detto, il numero non è più 5 o 5.000, si dice che le persone sfamate sono 4.000. Quando la predicazione ebraica, giudaica, comincia a riferirsi a un mondo pagano, si riferiscono sempre ai 4 angoli della terra. 4 angoli. Cioè, sentite Isaia 11 quando dice: egli verrà il giorno in cui Dio alzerà un vessillo tra le nazioni, cioè tra i pagani, e raccoglierà gli espulsi di Israele, radunerà i dispersi di Giuda dai 4 angoli della terra. Tenete conto che erano tutti terrapiattisti, ovviamente. Adesso è tornato in voga questa cosa, però allora erano giustificati. Per loro non era certamente sferica la terra, era piatta, e fondamentali erano i 4 angoli, che sono in fondo i 4 punti cardinali. Quindi, interessante, parla a dei pagani, parla ai lontani, e vuol dire che questo amore, questo splachnon, questa misericordia, questa compassione, questa passione di Dio non è soltanto per il popolo ebraico. Qui Matteo fa un passaggio grandioso. Non c'è più un popolo eletto. Adesso l'amore di Dio che Gesù incarna è per tutti. 4.000 vengono sfamati, vuol dire tutta la terra viene sfamata. Interessante. Poi portano via non 12 ceste, perché i pagani cosa vuoi che ne sappiano dei 12 patriarchi, dei 12? 7 sono le ceste portate via. La terra di Israele ha conosciuto 7 dominazioni straniere, tremende, devastanti. Quindi forse il numero 7 rappresentava, per la mentalità del tempo, l'insieme dei popoli gentili, dei pagani. Ancora una volta, questi pezzi avanzati sono per tutti, non per per il piccolo popolo Israele. Vedete, i numeri sono fondamentali. E chi ascoltava queste cose non c'era bisogno di qualcuno che spiegasse. Era immediato. Allora, Matteo ci sta dicendo con insistenza che l'amore di Gesù, il suo farsi dono, il suo farsi pane spezzato, il suo benedire, raggiunge tutti. È veramente cattolico. È veramente cattolico, totalizzante. Per cui i racconti di moltiplicazione servono per mostrare come Gesù potesse sfamare la fame di tutti i popoli, quello ebreo come quello pagano, i lontani, quelli che non se lo meritavano. Supera la logica del merito, Matteo. È grandioso. Ma ovviamente non è una fame, quindi non... Un Dio che sfama, non si sfama la fame materiale ovviamente, ma è quella vita in sovrabbondanza di cui tutti abbiamo bisogno. Noi siamo affamati di senso, di vita. E vita quanta vita? Tanta vita. Eterna. Eterna non vuol dire dopo la morte, eh? In Evangelio eterna significa piena. Abbiamo desiderio di vita piena, che abbia un senso. Che abbia un senso. Ultimo elemento, recupero questa parola del deserto. Avete visto, torna tanto che siamo in contesto desertico. Ma ha un senso? Era il caso di dire che continuamente che tutto questo avviene nel deserto? Sì. E chi è stato in Israele, chi è stato in Palestina, sa che il deserto è un deserto, ma neanche sabbioso, è arido, fatto di sassi, di tanti sassi. Sono tornato con un gruppo, qualcuno è qua, settimana scorsa eravamo nel deserto, ho fatto un bel trekking nel deserto. Ma una cosa è certa, lì non c'è erba. Eppure Gesù qui dice, fateli sedere sull'erba. Ma è una contraddizione, no. Anzi, Marco aggiunge, bellissimo, Marco dice, fateli sedere sull'erba e aggiunge verde. Perché Marco, che è così conciso, così preciso, si prende il lusso di questa indicazione verde? Ma perché in questo contesto, in un contesto giudaico, ebraico, se tu parli di erba, ma soprattutto erba verde, la prima cosa che ti viene in mente è un giardino. Voi sapete la parola paradiso da dove deriva? Da una lingua persa, dalla lingua persa, cioè degli antichi persiani, in questo senso. Pardez, che significa giardino. Allora Matteo cosa ci sta dicendo? E Marco anche. Una cosa bellissima, che se cominciamo a entrare in questa logica eucaristica nel nostro contesto quotidiano, se noi cominciamo a vivere in maniera eucaristica, secondo quei cinque verbi, se cominciamo a entrare in questa logica e a viverla concretamente, non soltanto su un altare, se cominciamo a viverla, la nostra vita, che spesso è un deserto, si trasformerà in un giardino, non solo in un giardino, ma in un paradiso. Perché il paradiso per il Vangelo non è tanto quello che ci aspetta dopo la morte. Troppo semplice. Il grande impegno dei cristiani è trasformare, questo lo diceva un padre della Chiesa, Crisostomo, tu sei qui per trasformare questo deserto in paradiso, e questa è la tua missione. E come fare? Come fare a trasformare questo deserto in paradiso, in giardino? Vivi in maniera eucaristica. Cominci a accorgerti che c'è qualcuno che ha fame di te, ha fame di vita. Rialza. Accogli, abbraccia, sii misericordioso, fai sperimentare che c'è un amore che è più forte della morte. E allora credo che sia veramente un testo molto complesso, anche molto bello. E chiudo con una frase che ho letto oggi mentre pensavo un po' queste cose, ve lo lascio così come regalo. Ecco, una frase di un autore che amo molto, si chiama Ernesto Balducci, amico, ecco, no? Di una certa chiesa. Lui dice, sapete, non c'è un viaggio verso l'uomo e uno verso Dio. Mondo e Eucaristia, no, mondo e altare, diciamo così. Non c'è un viaggio verso l'uomo e uno verso Dio, ce n'è uno solo, ed è quello verso l'uomo. Il viaggio del cristiano è verso l'uomo, ed è lì che si incontra Dio. Per cui Dio è il tuo prossimo. Fortissimo, eh? Dio è il tuo prossimo. Non nell'ordine dell'essere, ma nel senso che Egli si approssima a te nel tuo prossimo. Grazie. Thank you.